Online di Controradio, notiziario regionale.
.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati alla prima edizione del GR regionale di Controradio, notizia a cura della redazione. Nuovi ritardi in vista per i lavori del nuovo aeroporto di Firenze Peretola. Questa volta si tratta di un parere vincolante dell'Unione Europea sulla valutazione di impatto ambientale che potrebbe ritardare l'intera operazione almeno di un paio d'anni, mentre Regione Toscana e Toscana Aeroporti fanno pressioni sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere un decreto correttivo immediato. I particolari da Raffaele Palumbo.
L'ampliamento dell'aeroporto di Firenze Peretola, contenuto nei suoi dettagli nel Master Plan 2024-2035, rischia uno stop prolungato per un parere vincolante della Commissione Europea sulla valutazione di impatto ambientale inserito nel testo definitivo del governo. La notizia mette in allarme Regione Toscana, ENEC, la società di gestione degli scali toscani, che premono sul Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per un decreto correttivo immediato. Il presidente della Regione Eugenio Gianni si dice ottimista sul dialogo con Roma, ma le conseguenze di un passaggio a Bruxelles sarebbero imprevedibili: fino a 22 mesi di iter con costi extra stimati in decine di milioni e ritardi nella costruzione della terza pista da 2,8 milioni di passeggeri annui. La procedura dell'Unione Europea è stata attivata a proposito dei profili ambientali e fonometrici a seguito del contenzioso con i comuni limitrofi, dunque Campi, Sesto e Calenzano, e bloccherebbe appalti e varianti urbanistiche già approvate dal comitato interministeriale. Toscana Aeroporti nel frattempo ha formalizzato la richiesta di modifica al Ministero delle Infrastrutture, parlando di un errore tecnico nel decreto governativo. Dure le critiche dal fronte no master plan, la procedura dell'Unione Europea tutela i cittadini e l'ambiente contro un'opera sovradimensionata e dannosa. Infine Gianni ha convocato un vertice con i sindaci interessati e con l'ENAC per scongiurare i ritardi, mentre il governo Meloni resta in silenzio.
Ma ne penso che sia...
Ecco, a proposito di sindaci interessati, sentiamo cosa ne pensa l'ex sindaco di Sesto Fiorentino, sempre contrario all'ampliamento di Peretola, attuale consigliere regionale Sinistra Italiana AVS, Lorenzo Falchi.
Ma ne penso che siamo in una vicenda surreale. Cioè, i proponenti di questo progetto del nuovo aeroporto di Firenze, ENAC e Toscana Aeroporti, continuamente ci raccontano che le scelte che hanno fatto sono tecnicamente le migliori, è tutto perfetto, i lavori sono pronti per partire e puntualmente accade qualcosa, che sia i tecnici del Ministero, della Commissione di Via, che dicono guardate questo progetto così non regge, fate una quantità di integrazione e di studi aggiuntivi perché così non si va. Ci avevano raccontato chiederemo la deroga alla Commissione Europea perché così siamo certi dei tempi e tutto funzionerà e i ricorsi non troveranno sponda nella giustizia amministrativa. Ora ci dicono no, non chiediamo più alla Commissione Europea perché è meglio in un altro modo. Io credo sarebbe un elemento, guardate, al di là di come la si pensa, e la mia posizione è nota sul nuovo aeroporto, ma al di là di come la si pensa, credo sarebbe un elemento di serietà. Dopo 15 anni raccontarci che lì l'aeroporto non ci va e che evidentemente, nonostante gli sforzi, nonostante gli aiuti delle istituzioni a tutti i livelli per provare a realizzarlo, quel progetto non ci sta, che ne prendessero atto e soprattutto che si ragionasse su come usare quelle risorse che sono ferme davvero da 15 anni per realizzare quell'aeroporto, almeno la parte pubblica delle risorse, e usarle per le tante necessità che il territorio ha.
A proposito di Sesto Fiorentino, la campagna elettorale per le prossime amministrative entra nel vivo ponendo sulla scena un candidato sindaco che pare certo. Partiamo dall'attuale assessore all'urbanistica del comune di Sesto, Damiano Sforzi, sostenuto dal sindaco uscente Lorenzo Falchi e è salutato con favore anche dal presidente della regione Eugenio Gianni. In settimana i partiti della coalizione di centrosinistra, un campo largo senza casa riformista, prenderanno una decisione evitando ogni possibilità, con ogni probabilità le primarie, convergendo appunto sulla figura di Sforzi, che però sollecita i nostri microfoni di fare presto. Mancano, dice Sforzi, 100 giorni al voto. Sentiamolo.
L'accelerazione mi pare che ci sia da tutti i punti di vista in tutti i comuni dove si va al voto, nel senso che mi sembra ci sia un'accelerazione a Pistoia, ci sia un'accelerazione a Prato, ci siano accelerazioni conseguenti al fatto che fra 100 giorni verosimilmente si vota. E quindi, se vogliamo fare, diciamo, dei programmi che siano buoni, mettere insieme le persone che poi vanno a comporre le liste delle forze politiche, trovare le sintesi giuste, e le accelerazioni sono impresse dai tempi della politica, quindi ben vengano tutte le accelerazioni possibili. Abbiamo iniziato con una spontanea raccolta di firme di un centinaio di persone che poi dopo si è trasformata in un migliaio, e questo, devo dire, mi mette nella condizione di non potermi sottrarre a mettere a disposizione la mia candidatura alle forze politiche del centro-sinistra. Sento che il consenso intorno a me è crescente, ecco, sia in città sia fuori. Sento che il consenso cresce e quindi mi gratifica e mi fa essere onorato di potermi mettere a disposizione della mia città, salvo il fatto che le forze politiche sono ancora nel piano della discussione, e io ho grande rispetto di questo, perché è chiaro che dopo 10 anni di lavoro di un sindaco molto apprezzato e riconosciuto da tutta la città, è chiaro che c'è bisogno, per ripartire, con una discussione approfondita per non sbagliare sia sui temi che sulle persone.
La cronaca: il corpo di un giovane è stato scoperto in un appartamento del centro di Firenze, alle parti degli Uffizi. 26enne è stato trovato senza vita a tarda serata di ieri. A scoprire il corpo sono stati familiari che, preoccupati per il mancato contatto, hanno allertato i soccorsi. Sul posto i carabinieri e il 118, che ha constatato il decesso del giovane. Le prime verifiche non hanno rilevato segni di effrazione o violenza esterna, portando a escludere al momento l'intervento dei terzi. Tuttavia, le indagini sono in corso per ricostruire le ultime ore della vittima e accertare le dinamiche del decesso. Veniamo al traffico di Firenze. Come sapete, periodo di cantieri intensi e quindi le difficoltà sono all'ordine del giorno, difficoltà che coinvolgono anche le ambulanze, che fanno registrare ritardi e denunciano disservizi proprio causati dal traffico. Numerosi i casi di disagi di pazienti che devono raggiungere Careggi per delle terapie, ma che appunto vedono tempi raddoppiati di percorrenza. Una Firenze in cui le cantierizzazioni e il traffico stanno ripercuotendo anche sui soccorsi, non emergenze in ritardo, imbottigliate o addirittura cancellate. Chiara Brilli ha intervistato il provveditore della Misericordia di Firenze, Bernardo Basetti. Sani Vettori.
Diciamo, sentiamo molto questo problema, perché l'uscita di un'ambulanza diventa veramente problematica, in certi casi drammatica. Stiamo parlando per ora dei servizi ordinari, per poi non parlare dei servizi di emergenza, nei quali è ancora più difficile operare. È chiaro che questi cantieri tutti insieme hanno creato un profondo disagio. Per arrivare a Careggi, che un tempo poteva essere, che una volta poteva essere di 20-25 minuti, diventa di 50.
Affrontiamo anche l'aspetto delle uscite invece d'emergenza. Come fa un'ambulanza in questo periodo, appunto, in cui non si sa quali strade aprono, chiudono, come e quando, a effettuare un servizio straordinario come sono quelli, appunto, di chiamata in caso di emergenza?
Guardi, noi che guidiamo le automobili, non quelle di soccorso, sappiamo che quando arriva un'ambulanza si sente l'ambulanza e si riesce soprattutto a percepire da che parte viene, che questa è una delle difficoltà che sempre abbiamo quando siamo in automobile. Ci dobbiamo accostare sulla destra, ma in realtà la destra non esiste, perché qui abbiamo delle corsie uniche, no? Spesso, per cui sono colli di bottiglia in cui bisogna continuare a andare, e la doppia corsia praticamente non esiste a nei viali. Esiste una corsia in mezzo, e quindi se c'è un veicolo di grosse dimensioni non si passa più, e quindi bisogna accodarsi.
E ora ci colleghiamo in diretta con Chiara Brilli, che sta seguendo per noi la conferenza stampa per la presentazione della quinta edizione di Testo, il salone dedicato all'editoria contemporanea. A te la linea.
Sì, Domenico, è entrata nel vivo la conferenza stampa di presentazione di questa quinta edizione, nata nel 2022 con l'obiettivo di raccontare il percorso che compiono i libri dalle mani degli autori agli occhi dei lettori. Testo, dicevamo, è arrivato al quinto anno, un punto di riferimento dell'editoria contemporanea. Tra il 27 febbraio e il 1 marzo prossimi, l'appuntamento alla stazione Leopolda, che si trasforma in una sorta di grande libreria pronta ad accogliere lettori, professionisti del settore, appassionati che vogliono scoprire quanto di nuovo c'è e ci sarà nel campo dell'editoria. Ci sarà uno spazio anche per la selezione dei manoscritti. Ad accoglierli, ispirati dal tema di quest'anno che è all'estero, un palinsesto di quasi 220 tra anteprime, presentazioni, seminari. Ci saranno 180 scrittrici e scrittori e ospiti da tutto il mondo, 169 case editrici, dunque numeri importanti per un'edizione che è anche una novità, e siamo molto orgogliosi di annunciarla. C'è una radio adesso che è Radio Grigio e che è una radio interna, diciamo, della manifestazione, racconta, intervista attraverso la cura di tutto modo quelli che sono gli appuntamenti con gli autori e i protagonisti di questa edizione. Ebbene, edizione che avrà anche i microfoni di Radio Gridolini all'interno radio, e noi stessi saremo a testo in una fascia che andrà dalle 10 alle 10:30 nelle tre giornate, venerdì, sabato e domenica. Ci sarà un appuntamento all'interno di Grazia Leopolda, andrà anche sulle nostre frequenze con i giornalisti e le giornaliste di Corrado, saranno questa manifestazione, dunque un'occasione in più di condivisione all'insegna della lettura. A te la linea.
Grazie, questo per quanto riguarda testo. Invece la 30ª edizione di Chianti Classico Collection torna alla stazione Leopolda con ben 223 aziende partecipanti, 680 etichette in degustazione. L'evento, organizzato dal consorzio, pone al centro il tema della Wine is Culture, scelto per raccontare la dimensione culturale, appunto, che da secoli accompagna il Chianti Classico. Nella giornata di oggi la manifestazione prevede un'apertura al pubblico dalle 10 alle 19. Gli appassionati di Chianti Classico possono così partecipare a wine tour guidati da esperti del settore e incontrare direttamente i produttori. Sentiamo Carlotta Gori, che è direttrice del Consorzio Vino Chianti Classico, nell'intervista di Chiara Brilli.
Il contesto è complesso, io dico un po' con una formula così un po' diciamo simbolica, che noi stiamo navigando in un mare in tempesta. Abbiamo una nave strutturata che riesce a ancora tenere la rotta in un mare sicuramente tempestoso, quindi la nostra denominazione è una denominazione in questo momento in salute, perché noi abbiamo i dati fondamentali che ci rincuorano. Abbiamo comunque abbiamo chiuso con un segno positivo il 2025 rispetto al 2024 per quanto riguarda le quantità imbottigliate, di conseguenza le vendite. Continuiamo a avere una buona performance comunque con segno positivo in quei mercati come gli USA che ci preoccupavano, anche perché rappresentano il Nord Europa rappresenta il nostro primo mercato di sbocco, e quindi ovviamente eravamo sensibili a tutta questa, diciamo, tormentosa anche vicenda dei dazi sull'importazione dei prodotti negli Stati Uniti. Ne stiamo uscendo in maniera comunque positiva, e quindi diciamo che riusciamo a navigare in questa situazione perché abbiamo un prodotto strutturato di grande qualità a cui comunque i consumatori continuano a riconoscere valore.
Lui Enrico, questo è il titolo dello spettacolo teatrale scritto e interpretato da Anna Meacci, dedicato alla figura di Enrico Berlinguer. Oggi la presentazione a Mandela Forum, la sta seguendo per noi Sandra Salvato, a te la linea.
Lo spettacolo parte con una rassegna che toccherà 7 diverse case del popolo e circoli arci di Firenze e provincia: Barberino del Mugello, del Vingone a Scandici, a Settignano Tavarnelle Val di Pesa, Campi Bisenzio, Greve in Chianti e del Circolo 25 Aprile di Firenze. Si concretizza dunque un tour, come diremmo, scivolo di una mostra, quella che si è tenuta proprio al Mandela su Berlinguer a settembre, lo ricorderete, che ha portato oltre 35.000 persone sulle sue tracce. Si parte il 6 marzo e con lui Enrico, Anna Meacci affronta un monologo dove ci sono due vite che scorrono come binari paralleli, non si toccano mai ma vanno nella stessa direzione. Berlinguer è politico e padre di famiglia, un racconto tenero visto da un'attrice che attinge dalla sua storia, figlia di un partigiano, un modello di vita. Berlinguer era legato profondamente alla sua famiglia e soprattutto a suo padre, e così dopo 40 anni di palcoscenico Anna Meacci accetta di tornare ad animare quelli dei Circoli Arci, dove Ammete provava spesso in gioventù, un teatro dunque che ritrova una casa, un presidio culturale, un luogo di memoria attiva e uno spazio di incontro. Dal 2015 Meacci porta avanti un laboratorio itinerante sulla narrazione teatrale, si chiama Dimenticanza. All'interno di questo c'è un altro piccolo progetto sulle biografie, che sono storie di personaggi eccezionali, dimenticati o sconosciuti. Ora Berlinguer non è certo né dimenticato né sconosciuto, ma la sfida era proprio quella di ricostruire un immaginario condiviso, l'idea della pace di Berlinguer, con l'obiettivo più ampio di trasformare il teatro in uno strumento di partecipazione. Questa esperienza porterà poi ad una seconda fase del progetto, debutterà infatti come pièce dopo la messa a punto della rappresentazione nei vari circoli nel mese di novembre di quest'anno. Quindi un vero e proprio cammino che attraversa territori, raccoglie voci, restituisce senso. È tutto, è Tallellina.
Grazie, allora siamo alle previsioni del tempo. Prima però il countdown contro Radio Club. Quest'anno abbiamo bisogno di almeno 2000 iscrizioni al contro Radio Club. E la buona notizia di oggi è che piano piano ce la stiamo facendo, ma non molliamo la presa. Ad oggi siamo a 1954, quindi ora è il momento giusto per iscriversi al Contrario Club e sostenere la vostra radio. Dai che ce la facciamo arrivare a 2000. Ricordate anche la cena del 26 al Tenax, per chi ha avuto modo di prenotarsi. Naturalmente siamo sold out per il resto. E previsione del tempo: oggi cielo sereno poco nuvoloso sulla Toscana, salvo foschie e nebbie mattutine nella notte, al primo mattino è vallato interno. I venti sono occidentali, deboli moderati all'interno, con rinforzi su arcipelago e zone costiere e mari molto mossi o localmente agitati al largo. Le temperature minime in lieve calo sulle zone di pianura a causa dell'inversione termica, ma con basso rischio di gelate in pianura. Le massime invece sono in leggero aumento sulle pianure interne. È davvero tutto, sono le 13:01. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Giobarbasso con Stato Brado, naturalmente a seguire poi la Giustina con Bravo Chi Ascolta, e alle 18:45 torna l'informazione regionale con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.